Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Buongiorno, benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata a Roma. Con noi Nicoletta Fattorosi Barnaba, storico dell'arte, membro dell'Associazione Romane Gentes. Buongiorno Nicoletta.
Buongiorno Eliana e benvenuti ai nostri ascoltatori.
Allora, 24 ottobre, dovremmo essere in pieno autunno con pioggerellina fastidiosa e temperature giacca e calze. Invece, seppur variabile, il tempo è buono e lo sarà ancora nei prossimi giorni, e per quanto riguarda le temperature siamo ben al di sopra della media stagionale, con temperature quasi estive. Insomma, abbiamo proprio una vera ottobrata romana. Oggi noi diciamo ottobrata romana solo per intendere appunto una condizione meteorologica buona, ma una volta era ben altro: gite, osterie, pranzi, balli. Vediamo un po', Nicoletta.
Siccome d'estaccio sta vicino a Roma, l'ottobre ci si andava volentieri in carrozza e a piedi. Arrivati là si magnava, si beveva quel vino che usciva dalle grotte che zampillava, poi si andava a ballare il sartarello o sul prato, oppuramente sullo stazzo dell'osteria del Capannone, o si cantava da poveti, o si giocava a mora.
Ecco. Ovviamente Zanazzo ha già sintetizzato.
Esatto, parla dell'osteria del Capannone perché era del padre, era proprietà del padre, quindi sono dei ricordi vissuti anche proprio in prima persona, in una situazione che era tipica di questo mese. Quindi era una festa di tutto il mese praticamente, e fino alla Seconda Guerra Mondiale più o meno è rimasta abbastanza intatta, a parte ovviamente le mode dell'abbigliamento, ma per il resto, poi certo, un po' perché diciamo che il fascismo l'aveva presa come festa sua e quindi aveva tolto questa immediatezza popolare, un po' perché poi la macchina che dopo la Seconda Guerra Mondiale comincia ad esserci nelle famiglie, è vero che fino agli anni 60 non tutti ce l'avevano, però cominciamo ad avere dei mezzi di trasporto anche privati più frequenti, e quindi l'arrivo della televisione nelle case, tante mode diverse ovviamente hanno fatto morire questa festa. Diciamo che era una festa un po' scalmanata, per usare un termine abbastanza romano. Perché questo? Per il semplice fatto che si beveva abbastanza e quindi poi i freni inibitori non c'erano più.
E abbiamo parlato altre volte di questi romani che bevono e poi non si sa come va a finire.
Certo, perché ovviamente il vino poi fa il suo effetto. E il discorso importante è che proprio essendo una festa così fuori dalle righe, si faceva il giovedì e non la domenica, perché la domenica era il giorno del Signore e quindi le ottobrate si praticavano il giovedì.
Cioè i quattro giovedì del mese facevano,
sì,
questo?
I quattro giovedì del mese, poi giovedì e domenica, poi mi sembrava veramente un po' troppo e quindi poi solo la domenica, per motivi che la gente poi lavorava e quindi chiaramente...
Da dove nasce l'ottobrata romana?
L'ottobrata sicuramente ha radici lontane nel mondo pagano, perché era la festa di Bacco, i baccanali, il Bacco era il dio dell'uva, no? E quindi del vino, e i baccanali si facevano proprio in questo mese, quindi molto probabilmente le radici sono molto lontane. Abbiamo parlato di testaccio, difatti Zanazzo dice: siccome testaccio sta vicino a Roma, scusate questa andazzo un po' ogni tanto mi sfugge.
Ma questa rubrica lo consente.
Grazie. Quindi andavano perché era proprio vicino a Roma e costava poco andare. Ricordiamoci bene che c'è una bella differenza fra quelle che sono le ottobrate e la gita ai castelli, sono due cose completamente diverse. Quindi testaccio vicino a Roma, quali erano gli altri luoghi in cui andavano questi che facevano le feste dell'ottobrata? I prati vicino a Ponte Milvio. Sempre sui prati a Monteverde, Porta San Pancrazio, Porta San Giovanni e Porta Pia, quindi proprio subito fuori le mura. Era una festa quindi molto sentita, vicina per un certo verso a quella di Pasquetta, o meglio del Lunedì dell'Angelo, perché le donne erano le protagoniste delle ottobrate. Vestivano tutte in un certo modo, si mettevano un cappello di feltro da uomo messo alla sacripante, ossia in modo vistoso, ci mettevano piume fiori e quant'altro. L'abito era di seta, sopra una giacca di velluto, le calze erano ricamate e molti gioielli. Sentiamo Mario Dell'Arco che ci descrive queste donne che erano dette le minenti: cioccaglie fragorose di diamanti, perle, coralli, collane a mostaccioli, a bacche, a livelle, brellocchi e bracciali allegri come sonagliere, anelli inzeppati l'uno sull'altro, tre o quattro per ogni dito, il pettine di tartaruga alto come un ventaglio coronava la chioma corvina, e qua e là erano conficcati come gli aculei di un istrice spilloni d'argento. Spilloni a ghirlanda brunite e a palline. Spilloni a foggia di spadino e, come Elsa, la mano che stringe il pomo e lo scettro. La sposa Noella si distingueva per lo spadino con la rosa d'oro tremolante. Quindi addirittura c'era la donna appena sposata che doveva distinguersi nel gruppo delle donne. Bisognava quindi spendere molto, perché bisognava affittare la carrozzella, bisognava mettersi certi tipi di
in ghingheri. Anche tutte queste chincaglierie qui.
Esatto, quindi era veramente una festa che costava. Tanto però era importante partecipare a questa festa, perché chi non partecipava si diceva che era morto di fame, quindi erano anche messi alla gogna un po'. Si ricorreva ai gobbi. I gobbi che erano? I gobbi era il monte di pietà, cioè impegnare alcune cose di casa per poter realizzare la somma che serviva.
Allora, questo chi non aveva i soldi faceva.
Questo chi non aveva i soldi, ovviamente. Ma la cosa divertente è che tra marito e moglie si facevano degli scherzi, non si dicevano quasi che avevano impegnato gli oggetti, e si mettevano degli alibi praticamente. Allora, impegnavano la coperta, tanto la coperta si poteva impegnare, tanto non è ancora inverno, fa caldo,
non ci serve.
Le lampade, pensate, le lampade impegnavano, tanto noi andiamo a letto presto e quindi chi accende le lampade? Nessuno.
E quindi impegnata anche la lampada.
I secchi di rame, l'acqua si va più con la boccia e quindi
impegnato anche il secchio.
E quindi praticamente tutte le cose anche di prima utilità venivano impegnate.
Quindi per partecipare a queste feste si impegnavano le cose così casalinghe.
Sì, cioè, appunto, andavano al monte, perché a Roma si dice andare al monte, e le impegnavano. Poi dopo le disimpegnavano, ovviamente, però intanto tamponavano queste spese in questo modo. E pensate che Iandolo in un sonetto ci dice che sospendevano anche il lutto, cioè se avevano avuto un morto in casa si sospendeva il lutto per fare l'ottobrada. E il lutto si sospende, che male c'è? S'annamo a divertir 24 ore appena, dopo tutto. E il lutto ricomincia il lunedì. Quindi già si facevano la domenica le scampagnate, perché appunto
questa, si l'idea c'è sempre romana.
Sì, sì, sempre romana. Allora, ogni carrozza doveva avere 7 donne.
Ecco, adesso c'è la posizione, come ci si
era l'unico
posiziona
motivo, forse,
dentro
di
il carretto.
Esatto, era l'unico momento di freddo, di gelo, perché a seconda di come stavano sul carretto erano le più importanti. Allora, quelle che stavano al centro, praticamente, per dircela in romanese, non se ne filava nessuno, perché non le vedevano. Allora c'era la gara a chi
forse
andava sull'esterno.
Erano forse anche le più brutte?
Le più recchiette. Sì, anche le più sfortunate, le più giovani, perché c'erano quelle un po' più avanzate in età che ancora non avevano marito, quindi cercavano di mettersi in evidenza. Le più giovani avevano più tempo per fare questo. Insomma, c'erano tanti giochi dietro, no? E quindi quelle che stavano peraltro sui lati del carretto avevano anche i tamburelli, per cui si notavano per forza queste donne, perché suonavano.
Erano più avvantaggiate.
Certo, erano più avvantaggiate. E si vestivano anche in modo più sgargiante, spesso e volentieri.
Vabbè, allora quelle al centro non avevano proprio nessuna
speranza. Bisognava veramente essere particolarmente belle, forse. Oppure particolarmente giovani. Il posto però più ambito era quello vicino al vetturino, ovviamente al carrettiere. Per quale motivo? Perché era quella che si vedeva
era
subito.
Era il più visto, certo.
E difatti era la bellona. La bellona della festa o della carrettata, diciamo. E questa accettava i complimenti di tutti gli uomini che stavano intorno a queste carrette. Ecco perché poi erano vicini i posti, perché si arrivava abbastanza velocemente, no? E gli uomini di famiglia scortavano le donne, e guai se si allontanavano le loro donne con ragazzi che loro non conoscevano. Dovevano stare sempre a vista.
Quindi
le
controllati
donne
a vista.
Controllati a vista. E mandavano degli stornelli lusinghieri, a volte non molto eleganti, a queste fanciulle che poi rispondevano. Allora ve ne faccio sentire due, perché sono abbastanza carini. Gli uomini facevano le donne: ci avete tu bellissimi rossetti, oddio del cielo come so ben fatti, parano un mazzo dei garofoletti. Oppure, questo veramente è divertente, degli pesci del mare sei la triglia. Il fatto che di paragonare una donna alla triglia era il massimo, perché la triglia poi era molto
gran complimento.
Però era un complimento, perché la triglia era uno dei pesci più pregiati nella cucina romana. Quindi degli pesci del mare.
Oggi noi diciamo occhi da triglia.
Occhi da triglia per dire uno che fa, che però ammicca. Esatto. Degli pesci del mare sei la triglia, di questo vicinato la più bella, del giardino d'amor la meraviglia. E le donne a loro volta rispondevano: carino mio, non dubita che questo cuore è tuo, lo voglio donare a te, si piace a Dio. Oppure: e lo mio amore che si chiama Carlo, venitelo a vedessi quanto è bello, lo tengo ritrattato sul ventaglio. Quindi con una mossa apriva il ventaglio e faceva vedere il suo amore. Quindi era tutta una schermaglia, diciamo, no? Arrivati, appunto, dicevamo che le donne non si dovevano allontanare. Pensate che nell'arciconfraternita di San Battista, Giovan Battista dei Genovesi a Via Nicia, c'era una clausola per cui se le ragazze erano state viste allontanarsi con un ragazzo non di famiglia, non potevano percepire, se erano zitelle povere, la dote che l'arciconfraternita destinava alle fanciulle povere. Quindi pensate
c'era
come erano attenti.
C'era una certa discriminazione però.
C'era discriminazione, però stavano molto attenti a chi dover dare queste doti, insomma, no?
Allora che cosa si mangiava?
Allora, arrivavano, innanzitutto la prima cosa, un goccetto di vino, perché
va bene. Se
la strada aveva seccato la gola, le cantate, le suonate, eccetera, eccetera. Quindi si mangiava trippa, io vi leggo un menù così come l'ho trovato, trippa di vitella e pancetta di maiale, gallinaccio ripieno di salsiccia, garofanato di manzo, coscia d'abbacchi al forno, pizza con l'aglio, pepe e alici. E poi ci si poteva aggiungere quello che voleva. Il garofanato di manzo era una ricetta particolare, perché questo manzo che veniva messo tutta una notte nel vino, poi doveva essere, diciamo, pilottato con il lardo e chiodi di garofano. Quindi si insaporiva con questi chiodi di garofano durante la cottura. Certo, non era molto leggero, ovviamente, ma avevamo altri stomaci sicuramente rispetto a oggi, l'aria era più pulita e quindi sicuramente
e potevamo... nessuno misurava il colesterolo,
no, le calorie,
l'ipertensione,
ma proprio niente, non c'era, proprio tutto questo non c'era, non esisteva. Allora, finito il pranzo, più o meno alticci e allegri, si giocava a morra, a bocce romane, a ruzzola, a canofiena. La canofiena sappiamo che era l'altalena, no? E forse alcuni romani se lo sono dimenticato, ma è importante ricordare queste nostre, perché era come le canne del fieno che si piegano, ecco perché dal latino viene canofiena. E c'era il rito travolgente del saltarello. Questo è un...
E qui arriviamo ai balli.
I balli, questo ballo ce l'hanno invidiato tantissimi stranieri che sono venuti a Roma e hanno visto questo ballo. E si cantava, proprio gli osservatori stranieri ci hanno ridato queste parole, perché come sempre succede, a casa nostra certe cose ce le siamo un po' dimenticate. Meno male che invece hanno scritto altri per noi e così adesso le possiamo ritrovare. Birimbello, birimbello, quanto è buono sto saltarello, smuovete a destra, smuovete a manca, smuovete tutta col piede e con l'anca. Quindi sentite che prende anche il ritmo proprio della musica, no? E è una danza tipica che viene molto probabilmente dalle saltaciones romane, che si identificavano un po' con il ballo in genere. Comunque si saltava, questo era il discorso. Da un piede all'altro si facevano delle piroette su se stessi.
E questo era anche un modo per corteggiare?
Era anche un ballo detto di corteggiamento. Difatti sappiamo che a un certo punto la Chiesa è dovuta intervenire, perché andavano un po' oltre il ballo e basta, no? Nel 1465 era il ballo de Vila, quindi si ballava anche nei cortili, e sappiamo che nel 600 diventa anche un ballo di corte e lì perde la sua freschezza popolare, perché chiaramente viene stigmatizzato in alcune regole, per cui chiaramente se si ballava a corte non era certo il saltarello che si fa sui prati. E questo purtroppo
non era più spontaneo,
no,
naturale.
Quando ci sono questi balli che nascono spontanei e vengono codificati,
incanalati,
sicuramente perdono, insomma, no, un po' della loro freschezza. Quindi questo ballo era un momento di grande gioia, e le donne continuavano a essere guardate a vista, perché il ballo poteva essere un momento di grande confusione, quindi qualcuna
si
poteva
sa mai.
Approfittare. Ricordiamoci però che questo ballo era molto libero, per cui non è detto, sì è vero il ballo del corteggiamento e tutto quanto, però si poteva anche ballare tra donne, come sappiamo da sempre in tutte le fasce, diciamo, popolari di tutto il mondo, quando mancano gli uomini, pur di ballare, si ballava tra donne. Certo, oggi il ballo è diverso, perché chiaramente non si balla più a coppie, no? Si balla tutti insieme, e quindi questo problema non c'è più. Però quando invece c'era la coppia, spessissimo le donne ballavano tra di loro, e quindi questo non ci doveva meravigliare se c'era anche questo atteggiamento così strano. Al ritorno c'erano le carrettelle pronte, gli equipaggi non erano come quelli dell'andata, perché spesso anche gli uomini potevano salire.
Al ritorno però a questo punto erano, fra virgolette, avvinazzati.
Avvinazzati, allegri, i fumi dell'alcol ovviamente arrivavano ovunque, e le torce a vento che erano messe sulle carrettelle facevano luce sulla strada, però capite bene che le strade non erano illuminate. E quello che oggi succede il sabato sera succedeva allora la domenica sera, perché qualcuno ogni tanto, così ci tramandano i diari, ci rimaneva, ossia le carrettelle uscivano di strada e quindi chiaramente la gente non la raccontava più, e era abbastanza frequente questo l'abbiamo detto anche, vi ricordate, per la festa di Pasquetta, insomma, quando c'erano queste carrettelle dopo queste mangiate luculliane, bevute, diciamo, abbastanza impegnative,
il ritorno era pericoloso.
Però pensate, adesso togliendo questo così, aspetto così triste, il ritorno a Roma doveva essere particolarmente bello, perché la domenica sera la città era al buio, no? Arrivavano queste carrettelle con le torce e scendevano dalle carrettelle le persone con le torce, quindi piano piano Roma si illuminava di queste torce delle persone che tornavano a casa, quindi doveva essere anche dal punto di vista paesaggistico un bel effetto, appunto, senza nulla togliere purtroppo all'aspetto triste. Allora, tutto questo accadeva, a chi se lo poteva permettere? Chi poteva impegnarsi le cose, perché c'era anche chi non aveva nulla da impegnarsi. Allora, come si faceva? L'ottobrata comunque doveva essere festeggiata. E allora c'erano le ville dei nobili romani che aprivano generosamente al pubblico i loro giardini.
Come avevi detto già qualche tempo fa, c'era questa possibilità, forse un giorno al mese?
La domenica in genere si aprivano e il nobile
tutti potevano entrare,
quasi tutte erano così, e il nobile si teneva, il padrone si teneva il suo giardino segreto, che era quello con cui poteva stare con gli ospiti. Però il Borghese dal 700, Marcantonio Borghese, principe Marcantonio Borghese, apre Villa Borghese a tutti, e lui, per lui si tiene solo il lunedì, quindi tutti gli altri giorni si poteva entrare. Quindi diciamo che Villa Borghese è nata con una destinazione per i romani, in fondo, no? Come parco pubblico. Adesso poi alla fine ci ritorneremo un attimo. E proprio una delle ville che si apriva era proprio Villa Borghese, e era una festa un po' in sordina, perché appunto non costava nulla. Dipendeva anche dalla magnanimità del principe ospitante. Sappiamo perfettamente che il principe Borghese faceva delle feste magnifiche, pagava dei
suonatori, quindi provvedeva anche appunto alle musiche.
Difatti poi vende la villa perché stava in debito, poveraccio,
qualche festa di troppo
forse. Si è veramente, però ecco, abbiamo dei ricordi, infatti adesso poi sentiremo Belli che cosa ci dice, proprio perché pagava concertisti, pagava giocolieri, i palloni aerostatici, veramente di tutto, purché questa festa fosse vissuta bene. Ovviamente aveva anche i suoi ospiti, e questo pure era un aspetto piacevole, perché i nobili stavano vicino al popolo, quindi c'era una fila enorme di carrozze, però tantissimi andavano a piedi. Era un incontro non così sguaiato, diciamo, come quello delle ottobrate sui prati fuori porta, ma si univa la giocondità con la decenza, insomma, ecco.
Più tranquille,
e, difatti,
più sobrie.
Erano più tranquille. Si godeva di spettacoli preordinati, non erano spettacoli che venivano dal popolo, quindi inevitabilmente era più ordinata la situazione, no? Sappiamo che c'erano appunto anche gli alberi della cuccagna, i globi però aerostatici, che venivano mandati in aria con un gran godimento di tutti, perché pensate, il cielo di Roma si riempiva di questi palloni, ne abbiamo parlato anche quando abbiamo fatto il volo a Roma, no? Le esibizioni equestre, gare atletiche, e quindi veramente c'erano delle feste stupende. Tutto questo dove avveniva in Villa Borghese? Al Giardin del Lago o a Piazza di Siena? E ricordiamo un attimo, Piazza di Siena si chiama così perché la famiglia Borghese è di Siena, e quindi fu un omaggio alla propria famiglia che Marcantonio fece, questo Marcantonio del 1700, quando proprio sistemò tutta questa parte di Villa Borghese, del Giardin del Lago e di Piazza di Siena, che poi quella che in fondo si frequenta molto ancora oggi, no? Sappiamo difatti che nel 1849 ci fu una stasi di queste feste, che erano bellissime, cioè perché i cannoneggiamenti della Repubblica Romana fatti dai francesi distruggessero gran parte di questo parco.
E non c'era un'alternativa con tutte le ville romane?
Sì, andavano, però gli altri non erano così magnifici, perché non organizzavano, cioè lasciavano la villa aperta e andavano. Anche dai Borghese c'era questo. Difatti, a un certo punto, se abbiamo presente un po' chi ci sente, chi si ha presente Piazza di Siena, c'è la casa grande con l'orologio. Ecco, fu trasformata la casa del giardiniere, si aggiunse la torre dell'orologio e praticamente lì sotto ci si mise una trattoria famosissima di un certo Giovannini, che però era un amante della caccia, e una volta il principe Borghese gli disse: guarda che stasera ho 60 persone a cena, per favore preparami una bella cena. Questa era andata a caccia, non si è dimenticato di tutto, il principe Borghese si è trovato 60 persone a cena senza
nulla,
e quindi questo signore ha dovuto chiudere la trattoria. Male per lui, ma bene per chi? Per tutti i bancarellari, perché a Roma non ci sono mai mancati i bancarellari, grazie a Dio, che vendevano che cosa? Porchetta, bibite, panini.
Quindi ha rimediato da mangiare per 60 persone.
Esatto, e quindi per fortuna questi qui tutti contenti hanno potuto vendere così senza questo continuo paragone con la trattoria e chiaramente i romani, che non potevano permettersi di andare a mangiare alla trattoria, alla bancarella costava di meno, quindi erano molto contenti. E qui ci ricorda Belli questo: lì c'è trattoreria dove godete, buon locale, aria aperta e bella vista, e in tutta libertà pranzate all'ista sino che avete fame e avete sete. Lì tutti insieme, la ragazza, il prete, l'uomo, la donna, il nobile, l'artista, il medico, il curiale, il computista, fate cagnara, cantate e ridete. Poi ve ne andate al lago e per la villa e dappertutto trovate chi magna, chi gioca a palla, chi curra e chi strilla. Qua se balla all'usanza del paese, là il pallone, l'orchestra, la cuccagna. Viva il core del principe borghese. Quindi proprio un grazie.
Impossibile pensare a una cosa simile oggi.
No, oggi è tutto lasciato più all'individuo, no? Sì, veramente abbiamo le feste organizzate anche in città, perché la Notte Bianca, voglio dire, è una festa organizzata in fondo, no? E quindi, però,
francamente non la cambierei.
No, certo.
Per una... non so, a me piacerebbe più rivivere una di queste feste che non la Notte Bianca, dove vengono coinvolte veramente così tantissime persone. Vedo che è solo
Roma che è
un ritorno economico, ecco, ma...
Però è una Roma che è cambiata, è un mondo che è cambiato. Indietro non si torna.
Bisogna accettare.
La storia non può tornare indietro, su questo non c'è dubbio. E quindi una Roma dei romani che non esistono più. Mi piacerebbe tanto sentire qualche nostro ascoltatore che ci possa tornare indietro e dire delle loro esperienze che hanno fatto con feste più legate alla città. Cioè, non feste
cosmopolite. Invitiamo allora questi ascoltatori
magari
a telefonarci.
Se ci fanno sapere, ci danno un regalo, dei ricordi che sono delle gocce di memoria che per noi sarebbero molto importanti. Li ringraziamo fin da adesso se ci ritornano.
Allora, questo invito a chi ha qualcosa da raccontare di questi ricordi di cui parla Nicoletta può telefonare al nostro numero verde 800 208 802. Nicoletta, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana.